Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
L'ironia di Dio confonde lingue e linguaggi umani, ci spiazza rimettendo in discussione le nostre certezze. È quello che accade nell'episodio biblico della Torre di Babele. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito Estate. Puntata che apriremo con la rubrica Quando Dio si diverte, curata dalla pastora Lidia Maggi. Con Chiara Bertoglio a seguire proseguiremo il nostro percorso musicale sulle principali feste del cristianesimo, lette attraverso la musica sacra. E poi in chiusura Religioni in preghiera, questa settimana, insieme al rabbino Haim Fabrizio Cipriani. Benedetta diversità è il titolo che possiamo dare questa mattina all'intervento proposto dalla pastora Lidia Maggi. Partendo dalla storia biblica della Torre di Babele, la pastora Maggi racconta di una tentazione mai sopita nel genere umano, il desiderio di un'unità che perda le differenze. Ma lo sguardo di Dio e la sua ironia sono in grado di spiazzare questa nostra aspettativa.
Quando Dio si diverte, a cura di Lidia Maggi.
Che fatica fare i conti con la diversità, con l'altro che guarda il mondo con gli altri occhi. Le differenze facilmente degenerano nelle divisioni. Un mondo armonico dove tutti condividono gli stessi valori, le stesse preoccupazioni, è quanto continuiamo a sognare e a ricercare. Anche per vincere la frammentazione e ridurre la complessità in sistemi più semplici. È quanto accade persino nel rapporto tra le chiese. Nel dialogo ecumenico, ad esempio, siamo più propensi ad annullare la distanza tra noi e l'altro, minimizzando se non addirittura negando le differenze. L'altro in fondo è simile a me, crede nello stesso Dio, nello stesso Cristo. E dietro ad una volontà di incontro con il diverso, nella ricerca di ciò che ci unisce più che di ciò che ci divide, può nascondersi l'incapacità del vero ascolto, che invece richiede la fatica del distinguo. Riconosciamo come ricchezza le diverse modalità di coniugare l'unica fede cristiana, ma questa diversità ci inquieta. Del resto le differenze tra le chiese sono nate dalle divisioni, dalle lotte tra le religioni. E allora sogniamo l'unità cristiana. Diventiamo nostalgici di una chiesa indivisa, del mito dell'unità originaria. Ed è di mito che si deve parlare, visto che le scritture ci testimoniano da subito una pluralità di modi di vivere la fede cristiana, spesso conflittuali tra loro, fin dagli inizi. La voglia di unità non è solo una tentazione dei nostri giorni. Il mito dell'unità intesa come omologazione viene ridicolizzato da Dio nel racconto della Torre di Babele. L'episodio ricorda l'intervento divino che, per contrastare il progetto umano di costruire una torre alta fino al cielo, moltiplicò le lingue, rendendo più complessa la comunicazione. Tale azione viene tradizionalmente letta come una maledizione o comunque punitiva. La moltiplicità delle lingue ha come conseguenze la dispersione. E la dispersione non è forse una maledizione? In realtà, il capitolo precedente, Genesi 10, presenta una tavola dei popoli dove la moltiplicità delle lingue, delle attività, dei popoli dispersi su tutta la faccia della terra, è invece indicata come benedizione divina. Fin dalla prima pagina della Genesi è in azione un Dio che contrasta il caos separando, distinguendo. La creazione infatti è descritta come un atto di separazione, distinzione. La dispersione o diffusione è vita, benedizione, crescita, obbedienza al comando di riempire la terra e non la conseguenza del peccato delle origini. In questa luce l'azione umana, nella costruzione della Torre di Babele, appare come una vera e propria antigenesi, non più una creazione rispettosa delle differenze e delle alterità, come era nel progetto divino, quanto piuttosto un atto di omologazione, una caricatura dell'unità divina ad opera di un'umanità che teme le differenze e ancor più la dispersione. Facciamoci un nome per non disperderci sulla terra, si legge nella Genesi. quello che ai nostri occhi appare come una punizione, una maledizione, nell'intenzione di Dio ha un valore salvifico. L'azione divina del confondere le lingue ha il potere di ristabilire la creazione, di restituire all'umanità la sua vocazione alla pluralità, questa sì originaria. Forse qui capiamo il cuore dell'ironia biblica, che non si presenta solo come un genere letterario o battuta di spirito, ma dice la forma dell'agire salvifico di Dio nella storia. Forma paradossale, dal momento che la salvezza si veste dei panni della perdizione, che il positivo passa attraverso il negativo, proprio come Babele, dove, grazie a Dio, il progetto umano fallisce e la dispersione forzata introduce un nuovo inizio nella storia. Dio ci spiazza, si rivela diverso da come ce lo aspettiamo. Noi lo crediamo forte e lo scopriamo debole. Lo crediamo perdente sulla croce, mentre proprio lì celebra la sua vittoria. Non è solo la pazzia teologica ad essere messa sottosopra, anche i nostri progetti, i nostri desideri, persino quel desiderio di unità tra cristiani che ci sembra la traduzione diretta del comando divino che siano una cosa sola. E allora che l'ironia di Dio torni a confondere le nostre lingue e metta in dubbio le nostre costruzioni umane, troppo umane.
La musica sacra e le feste del cristianesimo. Anche questa mattina siamo in compagnia di Chiara Bertoglio, musicista e musicologa, per la rubrica Note di spiritualità. Il percorso che propone percorre come in un microcosmo le tappe più importanti del cristianesimo, simboleggiate dalle principali feste dell'anno liturgico e dalla musica creata per accompagnarle.
Note di spiritualità a cura di Chiara Bertoglio.
Un cordiale saluto a tutti da Chiara Bertoglio che vi parla dai microfoni del Tempo dello Spirito di Rete 2. Nella puntata di oggi il nostro sguardo si poserà su una delle tre feste principali del cristianesimo, che per molti, fra cui anche tanti non credenti, è la festa più importante e più rappresentativa, anche se teologicamente è la Pasqua il centro dell'anno liturgico. Il Natale, il giorno in cui si contempla la nascita di Gesù, il 25 dicembre, è infatti una festa amatissima per molte ragioni. La tenerezza che suscita l'immagine di un bambino indifeso e desideroso di vita in braccio alla sua giovane mamma, nato in povertà e adorato dagli ultimi, dagli scartati, dai pastori. La gioia degli angeli. Le tante tradizioni legate alla festività natalizia, come il ritrovarsi, lo stare insieme, lo scambiarsi doni, il trovare tempo per se stessi e per i propri cari. Il repertorio musicale composto per il Natale a fini liturgici, devozionali o anche svincolati dalla dimensione religiosa, come tante canzoni anche molto amate, è ovviamente sterminato. Al suo interno abbiamo pensato di proporvi una composizione decisamente non convenzionale, che in realtà fa parte di un ampio ciclo per pianoforte solo, composto in un periodo non certo festoso come fu l'anno 1944. Il suo autore è Olivier Messiaen, nato nel 1908 e morto nel 92, una figura di fondamentale importanza per la musica novecentesca. Fu ammirato da molti compositori dell'avanguardia, soprattutto per aver tentato nel suo giovanile mode de valeur et d'intensité di applicare i principi della musica seriale non soltanto alle altezze, ma anche appunto alle durate e alle intensità. Dall'avanguardia però si distaccò ben presto alla ricerca di un linguaggio suo proprio, ma nel contempo capace di comunicare e anche di comunicarsi agli ascoltatori. Egli reperì gli elementi per tale linguaggio in numerose fonti, dal canto degli uccelli, che appassionatamente ascoltava, registrava, trascriveva e catalogava con l'ardore e la pazienza di un ornitologo, oppure i ritmi della musica indiana, fino alle suggestioni che erano provocate in lui dal fenomeno della sinestesia, ossia la capacità di percepire colori in corrispondenza di impasti sonori. Di tutto ciò e di molto altro troviamo testimonianze nei 20 regards sur l'enfant Jésus, 20 contemplazioni del mistero dell'incarnazione. Messiaen era profondamente religioso e scrisse nel 1946: ho cercato di essere un musicista cristiano e di proclamare la mia fede attraverso le mie opere, ma senza mai riuscirvi. Non credo di esserne degno. L'ispirazione per questa composizione venne a Messiaen da alcune suggestioni letterarie e spirituali, in particolare gli scritti di Don Columba Marmion, autore di Le Christ dans ses mystères, e di Maurice Touescat, i cui Douze Regards rappresentano il più immediato antecedente alla composizione musicale di Messiaen. Le 20 contemplazioni proposte da Messiaen hanno varie fonti, da quelle bibliche a quelle teologiche, da quelle spirituali a quelle devozionali, fino ad alcune che hanno un alto valore simbolico ma sono molto originali e diciamo anche prive di legami con la tradizione. I brani, che sono molto variegati per stile, durata, complessità e contenuto, sono però tenuti insieme da una rete di motivi ed elementi ricorrenti, non sempre di facile riconoscibilità, ma che costituiscono un po' un fil rouge dell'intero ciclo. Il principale fra questi è il thème de Dieu, il tema di Dio, una sequenza di accordi che simboleggia la Trinità, scaturigine del mistero dell'incarnazione. Altrettanto importante è il thème de l'étoile de la Croix, in cui la stella che guiderà i magi a Betlemme e che simboleggia il Natale nella sua essenza di luminosità e di pace, ma che anche si intreccia strettamente con la croce, l'esito dell'incarnazione e il compimento del mistero della redenzione che il Natale inaugura. Come dicevamo prima, infatti la Pasqua è il centro del cristianesimo e l'ombra della croce si proietta sul mistero del Natale. La forma stessa della cometa e quella della croce sono attualmente effettivamente proiettate sulla tastiera del pianoforte da Messiaen e costituiscono il perno dei due regards dedicati appunto alla stella e alla croce. Fra i regards alcuni contemplano la natura divina di Cristo con uno sguardo teologico che si fonda sulle profondità del prologo del Vangelo di Giovanni. Per esempio il regard du Fils sur le Fils, oppure quello che immediatamente lo segue, par lui tout à tête fait. Da questa raccolta ascoltiamo invece Noël, il brano numero 13, in cui un carillon di campane a festa pronuncia, secondo le parole dello stesso Messiaen, i dolci nomi di Gesù, di Maria e di Giuseppe, insieme con le voci dei fedeli. Lo ascoltiamo nell'esecuzione di Pierre Laurent et Mort.
Thank you.
Tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate collegandosi al sito della RSI. Continuate a seguirci anche sui social. Vi segnalo la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Voltiamo pagina adesso per dedicarci al tema religioni e preghiera. Ospite questa domenica il rabbino Haim Fabrizio Cipriani, che racconta cosa sia la preghiera per l'ebraismo e quali siano le principali preghiere di questa religione. Lo ascoltiamo.
Religioni in preghiera.
Buongiorno a tutte e a tutti. Nel nostro ultimo appuntamento abbiamo visto che lo Shema Israel, ascolta Israele, è costituito dalla recitazione di tre brevi estratti di Torah. È assimilato quindi a una forma di studio della Torah e per questa ragione viene recitato seduto. Dopodiché per la Amidah, che segue, che è invece un testo rabbinico, anche se formato in buona parte di parafrasi bibliche, e costituisce la vera e propria preghiera, ci si alza in piedi. E infatti il termine Amidah significa stare in piedi, postura in piedi. Le origini di questa preghiera sono da ricercarsi in un lungo processo che si sviluppa dopo la distruzione del primo tempio di Gerusalemme e durante l'esilio babilonese. La preghiera ebraica infatti affonda le proprie radici nella sostituzione dei sacrifici con espressioni di culto orale, verbale, come leggiamo in Osea 14:3. E compenseremo con i bovi delle nostre labbra. Un shalema farim sefatenu. La Amidah è costituita da tre sezioni composte da diverse benedizioni, che nei giorni feriali sono 19, nei giorni festivi sono di meno, ma lo vedremo immediatamente dopo. La sezione di inizio è composta da tre benedizioni di lode, che aprono la preghiera. La sezione centrale è costituita da 14 benedizioni di richiesta e la sezione finale è composta da due benedizioni, una di ringraziamento e l'altra di richiesta dello shalom, la pace, la pienezza e l'armonia assoluta. Tutte queste benedizioni, berachot in ebraico, sono costruite sulla formula tradizionale Baruch Atta Adonai, fonte di benedizione sei tu, Adonai. E questa espressione, che spesso è, direi erroneamente o imprecisamente tradotta come sei benedetto o sii benedetto, è invece da comprendere diversamente, cioè nel senso di riconoscere la trascendenza divina come fonte della benedizione. Per questo io traduco tu sei fonte di benedizione, Adonai. Già il teologo medievale Yosef Albo spiegava che Baruch è un termine ambivalente perché viene usato sia per chi riceve la benedizione e l'abbondanza che per chi dà benedizione e abbondanza. Quindi l'intendimento corretto, ritengono alcuni, e io sono di questa idea, non è quello in cui è l'essere umano a benedire la divinità, il che è teologicamente problematico, ma quello in cui l'essere umano riconosce la trascendenza divina come fonte della benedizione. Le prime tre benedizioni, quindi, che aprono la preghiera e sono, con pochissime variazioni, presenti in tutte le preghiere di tutto l'anno, sono queste. La prima è la cosiddetta benedizione degli Avot, gli antenati, che parla della relazione instaurata dalla trascendenza divina con i patriarchi di Israele nella storia, perché chi prega si considera discendente spirituale di quella storia e di quei patriarchi e matriarche. E questa relazione giustifica il fatto che l'individuo si trovi oggi in preghiera proprio come erede di quella storia. La seconda benedizione passa dalla storia alla natura e anche qualcosa che va oltre la natura, ossia la facoltà divina di dare o restituire vita a quello che appare come senza vita. E qui c'è una parafrasi di passi dei Salmi che parla dell'essere umano che da prigioniero può tornare alla libertà. Ci può anche essere una forma di riferimento a una vita dopo la morte, la guarigione dopo la malattia, la natura che torna alla vita dopo il gelo invernale. E quindi tutto un pensiero di cose in cui si va oltre le leggi apparenti della natura. E questo porta alla terza benedizione che va a trascendere letteralmente, infatti viene chiamata Kedusha, ossia trascendenza, che ricorda che appunto il divino è molto più di un'entità che controlla storia e natura, che sono gli aspetti evocati nelle prime due benedizioni. C'è una essenza del divino che rimane per noi Kadosh, cioè distinta, separata dalla nostra realtà. E infatti il passo più centrale attorno a cui si articola questa benedizione è Isaia 6,3, Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, famoso, conosciuto come Sanctus, il distinto, 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 io lo traduco così, Adonai delle moltitudini, la pienezza di tutta la terra e la sua gloria. Si passa poi alle benedizioni centrali che, come dicevo, costituiscono delle petizioni, delle richieste e sono un percorso collettivo, sempre al plurale. È sempre un noi che parla, mai un io. E questo percorso parte da una richiesta di raziocinio, grazie al quale tutto il popolo ebraico possa fare ritorno, esame di coscienza e ritorno alle proprie responsabilità. E a quel punto si chiede che attraverso questo esame di coscienza i mali spirituali guariscano e che Israele possa fare ritorno nella sua terra e ricostruirla spiritualmente, ossia renderla il centro etico del mondo. Yerushalayim, Gerusalemme, che vuol dire città dello shalom, città della pienezza, dell'armonia. Nell'ultima sezione, le ultime benedizioni hanno come temi invece la gratitudine per il miracolo dell'esistenza, il cosiddetto modim, cioè riconoscere con gratitudine, è un miracolo dell'esistenza espresso attraverso i prodigi del quotidiano, come dice il testo, i prodigi a cui assistiamo mattino, pomeriggio e sera. Quindi non parliamo dell'apertura del mare o di altre cose che percepiamo talvolta come miracolose. Nell'ebraismo il quotidiano è sempre ciò che ha un valore infinito e infinitamente superiore a qualsiasi altra cosa. E poi l'ultima benedizione, che è la richiesta dello shalom, questa sorta di pace assoluta che va molto al di là di una non guerra per Israele e per il mondo intero. Questo vale per i giorni feriali. A Shabbat, che è il giorno settimanale, diciamo, di particolare spiritualità, e nei giorni di festa, le benedizioni centrali, le richieste, sono sostituite da una sola, quindi abbiamo un totale di 7 benedizioni nell'Amidah, e questa unica benedizione centrale avrà come tema la peculiarità della giornata in corso. Perché? Perché appunto le benedizioni centrali contengono, come dicevamo, numerose richieste, numerose petizioni, e si considera che a Shabbat o in un giorno di festa non vi sia ragione e luogo di chiedere nulla, perché il giorno stesso, con la sua intensa spiritualità, dovrebbe compensare le inevitabili mancanze e quindi formulare ulteriori richieste sarebbe inappropriato. Una cosa importante è che la Amidah si sviluppa nell'epoca che segue la fine della profezia, che corrisponde più o meno all'epoca del secondo tempio, negli ultimi secoli prima dell'epoca attuale. E la strutturazione della preghiera si situa quindi nella volontà di una continuità della relazione fra Israele e la trascendenza divina, proprio in un momento in cui la voce divina cessa di risuonare e viene sostituita quindi dalla voce dell'uomo, che nel silenzio del divino può trovare il modo di farsi ascoltare.
Siamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito Estate. Vi invito a continuare a seguirci. Torniamo fra una settimana. Grazie a Enea Ponzio in studio per la parte tecnica. Da Luisa Nitti, buona domenica.